Paolo mi ha chiesto di condividere con voi qualche riflessione, come al solito lo faccio in modo, insomma, semplice, racconto un po' di cose, poi però, insomma, ragioniamo insieme, se ci sono questioni ne parliamo. Dando un po' per scontato il fatto che c'è già stato un pezzo di riflessione, quella più, diciamo, probabilmente contenutistica e di taglio spirituale in senso serio su questo tema. E Paolo mi ha chiesto di condividere queste riflessioni perché di per sé, appunto, è appena uscito un piccolo libro su questo tema da parte mia, il cui sottotitolo, il titolo è carino, insomma, Dio non si stanca. Io come sottotitolo volevo che fosse Noi sì, ma l'editore ha detto che non andava bene, e quindi l'attuale sottotitolo vero dice La misericordia come forma ecclesiale. Cioè, un po' qui sta tutta la questione o il taglio di cui volentieri condivido con voi qualche riflessione. L'idea di fondo è abbastanza semplice. La misericordia è un tema caro a tutta la riflessione cristiana, fin dai testi evangelici in poi. Non c'è epoca cristiana che non abbia avuto in qualche modo questo tema al suo cuore, anche se è stato centrale sempre come tema, ma non sempre, per esempio, nella pratica credente o nei modi, non solo nella pratica delle singole persone che erano più o meno misericordiose, ma anche nella pratica proprio del modo in cui la Chiesa ha capito se stessa, ha capito cosa voleva dire essere credenti, che rapporto avere con chi non era riconosciuto come parte della Chiesa o così via, no? Cioè anche in termini pubblici di un soggetto collettivo come la Chiesa, non sempre è stato così evidente nelle varie epoche storiche che questo tema era così centrale. E in qualche modo mi sembra, e qui mi assumo la responsabilità di questa analisi, si può ovviamente discutere, che a partire da Vaticano II, e adesso con il pontificato di Papa Francesco c'è una, in qualche modo, una scommessa fondamentale che è la riproposizione della centralità di questo tema, non solo come, diciamo, come un tema fra gli altri temi, ma in un modo abbastanza diverso, e questo è un po' quello su cui vorrei riflettere con voi. Cioè, per dirla con una battuta, se la misericordia è sempre stato un tema della dottrina cristiana, in qualche modo oggi ci viene proposto di rovesciare questa frase e di comprendere come la dottrina sia una parte, uno strumento della misericordia, dove il grande contenitore sia l'esperienza della misericordia. E dentro questo c'è un posto anche per la dottrina e anche per molte altre cose. Ma di per sé non è il contrario, non è che c'è una dottrina come un catechismo che ha molti capitoli o un manuale che ha molti capitoli e uno di questi capitoli è la misericordia, no? E poi a fianco c'è il capitolo sulla giustizia e quindi dopo averli letti tutti e due tutti si domandano ma come stanno insieme misericordia e giustizia, no? Cioè come se fossero due cose sullo stesso livello, due capitoli successivi che dunque bisogna in qualche modo tenere insieme. L'idea invece è proprio, mi sembra, quella di rovesciare questa logica e di dire che in qualche misura la misericordia è il grande contenitore, l'esperienza di misericordia è l'unica cosa che conta, è il caratterizzante proprio, no? Cioè è lo specifico del cristianesimo. Su uno degli ultimi numeri del Regno, Theobald ha scritto è l'essenza del cristianesimo, la misericordia. E poi dentro questo ci stanno molti modi, molte dimensioni, molti capitoli in cui la vita comune della Chiesa si esprime, e di questi molti capitoli ovviamente fa parte anche la dottrina, i pensieri, l'organizzazione dei dogmi, le verità, la giustizia, la riflessione, cioè molte cose, come fa parte la liturgia, come fanno parte altre questioni. Questa è la tesi, diciamo, centrale e, come vedete, è relativamente semplice da spiegare. Un po' meno semplice, almeno per me, e motivarla, cioè far vedere perché questa cosa si può dire, ma soprattutto analizzare le conseguenze, perché sono secondo me molto sconvolgenti, cioè cambiano un po' le carte in tavola, no? Allora comincio con motivarla un pochino molto velocemente e poi se serve altro me lo dite, insomma ne parliamo. Diciamo, progressivamente l'esperienza cristiana ha assunto una forma sostanzialmente dottrinale. Quando noi diciamo credente o non credente, quello che implicitamente indichiamo è essere d'accordo con alcune enunciazioni, alcune frasi. Gesù è figlio di Dio, si è incarnato, è morto e risuscitato, eccetera. Se uno alla fine di queste frasi dice ci sto, ci credo, è un credente. Se dice no o non sono convinto o ho dei dubbi, non sono credente, no? Chiaro, io sto facendo una narrazione molto semplificata per fare in fretta, le sfumature sono molte, ma per spiegare. E questo esprime in modo secondo me molto forte quello che è successo negli ultimi 7 secoli, cioè a causa di motivi storici molto comprensibili, anche è stata un'operazione molto utile per alcuni aspetti, il cristianesimo si è concentrato sul suo aspetto dottrinale, diventando di fatto una dottrina, una filosofia, salvo mantenere alcuni piccoli spazi di libertà a margine, per esempio il mondo della spiritualità, che sempre di con difficoltà si riusciva a far rientrare dentro a queste categorie, no? E negli ultimi secoli la diffidenza verso tutto ciò che sapeva un po' di mistico e quindi come tale era un po' impreciso, un po' troppo emotivo, non perfettamente riconoscibile dalla dottrina, è stata crescente, no? Da un certo punto di vista. Questa riduzione evidentemente ha portato a una seconda riduzione con sé, cioè una riduzione di ordine moralistico, perché era assolutamente evidente al buon senso della fede di tutti che questa idea era insufficiente, che il cristianesimo non era una filosofia, quindi bisognava metterci in qualche modo insieme una vita da qualche parte, e l'idea dunque è stata: c'è una dottrina, se la credi devi essere coerente con questa dottrina e applicarla, e questo ha provocato una riduzione di ordine moralistico, no? Cioè non basta essere d'accordo, bisogna anche comportarsi come tali, con tutta una serie di deformazioni su cui si potrebbe a lungo ragionare. Ma per esempio, in moltissime esperienze pastorali di questo tema oggi si dice tantissimo, la cosa centrale è la coerenza, la testimonianza, no? E questo di per sé è una follia, no? Perché è una forma un po' modernata di una riduzione moralistica, no? E l'Evangelo del Signore, se deve passare attraverso la mia coerenza, meglio lasciar perdere, cioè non sono in grado di garantire, è meglio che passi da qualche altra parte, non so, poi io faccio del mio meglio, questo è ovvio, no? Ci sta che io provi a fare del mio meglio, ma anche nella profonda convinzione che il fatto che io riesca a fare del mio meglio o no non sposta di una riga che il Vangelo sta in piedi, e sta in piedi per forza propria, no? A causa della mia coerenza, no? E cose un po' di questo genere, ripeto, un po' a cartoni animati questa faccenda. Questa cosa è diventata alla fine dell'Ottocento praticamente insopportabile. La crisi modernista è uno degli esempi dove si è visto bene come questa cosa fosse una strettoia, no? Per cui praticamente le menti e i cuori più belli e più credenti del Novecento, almeno in Europa, sono finiti tutti proprio a causa del fatto che erano molto credenti, fuori dalle regole, no? Di questa dottrina, eccetera. E da questo punto di vista io credo questo tipo di esperienza ha finito per identificare la visibilità, la vivibilità della fede con l'assenso a una dottrina. L'elemento più significativo che noi diciamo quando pensiamo alla Chiesa istituzione è in genere la Congregazione per la Dottrina della Fede, no? Ci misuriamo sempre con i documenti della Congregazione per la Dottrina della Fede, come se la regolazione della dottrina fosse la vera cosa che conta, o avere o meno delle risposte su quello, no? Ok, questo per fare solo esempio. È chiaro che questa cosa non è così rigida, che una serie di cose sono già andate mutando da Vaticano II in poi, che aver rimesso al centro la parola di Dio ha in qualche modo mosso alcune di queste faccende. Però rimane questo schema mentale, no? E quindi da un certo punto di vista anche le innovazioni, la riforma liturgica, l'aver ripreso in mano la Bibbia dopo Vaticano II, eccetera, finiscono di avvoltolarsi su se stesse, anche quando sono accettate. Non parlo di chi più o meno anacronisticamente non le accetta, ma per esempio è tipico, il 90% delle letture della scrittura finiscono per farsi delle domande sbagliate sul testo, per chiedersi primo cosa significa e secondo come questa cosa giudica la mia vita, no? E di per sé sono in qualche modo domande sbagliate, perché da un certo punto di vista il testo evangelico significa, ma in genere non è la prima cosa l'esperienza del significato, no? In realtà tutti noi siamo affezionati per esempio a dei testi evangelici per motivi che non sapremo spiegare, a certi versetti o a certi episodi, perché sono versetti ed episodi che non solo emotivamente, ma che in certo tempo della nostra vita ci hanno dato una luce particolare ad alcune questioni che forse non saremmo nemmeno in grado di raccontare a un altro, perché magari non abbiamo le parole sufficienti per farlo, ma che sono qualcosa che ci rimane come una memoria scolpita, come un gesto particolare in una relazione, come una storia potente, non so come dire, no? Poi magari il loro significato di per sé, sì, è bello, ma insomma non è nemmeno una cosa trascendentale, magari ci sono anche dei brani più interessanti, più ricchi, però quello lì, quel versetto lì è il mio versetto, no? È quello che in qualche modo mi ha mosso dentro delle cose. L'altro caso classico è che alla prevalenza del tema del significato ha portato a questa disperante separazione tra l'esegesi e la lettura credente della scrittura, no? Per cui gli esegeti sono fantastici, peccato che ormai i loro libri serissimi sembrano degli elenchi del telefono. Il cristiano medio non sa cosa farsene di un testo di esegesi, no? Ha bisogno di qualcuno che pigli i risultati dell'esegesi e li trasformi, li reinterpreti, li commenti, allora, no? Così l'ottimo risultato è che nel 90% dei casi leggiamo la Bibbia con lo stesso livello di comprensione storico-critica che si aveva nel Medioevo, cioè zero, no? Diventa quasi indifferente che si siano fatti grandi studi, no? Su questa cosa qui. Allora, tutto questo sono esempi solo per dire cosa vuol dire essere in un transito in cui però prevale ancora lo schema dottrinale, no? Appunto, tutti noi in qualche modo, come spesso gli adolescenti poi ci rimandano con limpidezza delle domande nette, no? Ti dicono, ma se ho dei dubbi allora vuol dire che non sono credente, no? E tutti noi diciamo, ma no, non è questa, eh? Però è vero che lo schema rimane quello, che essere credente vuol dire accettare una serie di cose e basta così, sono poche storie, no? Alla fine della fiera, se continui a dubitare, poi appunto recuperiamo su altri piani, più pastorale, più spirituale, una serie di elementi, ma di per sé il modello continua a essere quello. E dunque in base a quello si pigliano una serie di decisioni, no? In qualche modo sempre più ampliando la differenza tra la vita credente e il suo volto istituzionale. Il 90% dei parroci, esclusi i presenti, di cui non si parla mai, ma il 90% dei parroci nel loro buon senso pastorale, aperta parentesi, grazie a Dio dal mio punto di vista, chiusa parentesi, fanno un sacco di cose fregandosene, ma al di là delle norme che dovrebbero rispettare, no? Meno male, però non è una situazione tanto seria, no? Né per loro, che in qualche modo sono sempre costretti a interrogarsi su, né per un sistema che in qualche modo è come se producesse una finzione generalizzata, no? Ci sono delle dottrine, delle norme, facciamo tutti finta che è così, e poi non è così, perché la vita non è così e non ci sta dentro, no? Allora, fortunatamente, però anche non è tanto serio, no? Allora, da tutto questo punto di vista, a me sembra che in qualche modo Vaticano II ci ha molto destrutturato, più di quanto fossimo stati in grado di capire, anche in quelli che l'hanno amato, lo amano, e amano Vaticano II e la Chiesa conciliare, ma ci ha molto destrutturato, perché ci ha posto di fronte all'esigenza, un'esigenza assolutamente epocale, no? Il Papa Francesco nel discorso a Firenze ha detto questa frase che io sto stracitando perché trovo che è fondamentale: non siamo in un'epoca di cambiamenti, siamo in un cambiamento d'epoca, che è un'altra cosa. E questo soprattutto per l'esperienza della Chiesa in Italia è assolutamente vero, cioè il transito in cui siamo, il cambiamento, il rovesciamento di paradigmi è assolutamente paragonabile solo a quello avvenuto nei primi 3-4 secoli, quando l'esperienza dei cristiani di origine giudaica si incontra col mondo greco-latino e in cui deve subire una trasformazione, una capacità di reinterpretazione, eccetera, assolutamente al di là della portata della comprensione che avevano. È molto radicale quel passaggio, no? E noi siamo in un passaggio analogo di quella portata lì, no? E nonostante tutto, vivendo ancora con delle forme di chiesa, dei modi di comportamento, degli impliciti, quelle cose che pensiamo è sempre stato così, no? Che di per sé sono state prodotte intorno al X secolo proprio a causa di quell'incontro con quella cultura greco-latina che ha fruttato, noi lo chiamiamo il tempo dei padri della Chiesa, perché in un'epoca maschilista si indicava in questo modo il fatto, la generazione, no? Cioè l'avere in qualche modo partorito una forma di Chiesa, no? Che si è costruita, sistemata, non in due giorni, e intorno al X-XI secolo con la riforma gregoriana trova la sua forma quotidiana, quella che sta nella vita di tutti i giorni, quella sciolta che non ha bisogno di 6 lauree per essere spiegata, ma che funziona più o meno così. Ti piace, non ti piace, c'è chi è d'accordo, c'è chi non è d'accordo, ma è così, no? E da un certo punto di vista è un po' impressionante, perché 10 secoli dopo noi viviamo nella sostanza ancora in quella forma, ancora in quella forma. Non è nella vera sostanza, è cambiato tantissimo, ma di sostanza non è cambiato niente. È come se il bambino che era la forma di chiesa gregoriana adesso è un anzianotto, e quindi alcune cose sono evidentemente cambiate, ma di per sé è la stessa persona, cioè è la stessa identità, è la stessa forma di chiesa, no? E per di più con alcuni degli acciacchi della vecchiaia, cioè con una certa lentezza, con una certa difficoltà, no? Allora mi sembra che in qualche modo, in questo senso, Papa Francesco si stia sforzando di introdurci in una seconda fase di ricezione di Vaticano II, no? La prima fase della ricezione tra alti e bassi ha avuto certe caratteristiche, abbiamo cercato di sviluppare, io dico un po' sempre a modo di slogan, che è stata una ricezione di tipo lessicale, che non vuol dire a parole solo, ma vuol dire abbiamo dovuto abituarci a quei termini, ma in fondo quei termini come la rivelazione non è una cosa, è una persona, è Gesù, la rivelazione è il centro dell'esperienza credente, il popolo di Dio, bla bla, tutte queste cose qua, a questi termini li abbiamo masticati, girati, ci abbiamo fatto le battaglie, ci abbiamo discusso, ci abbiamo detto allora cosa vuol dire la dignità battesimale, il munus del battesimo, allora basta la gerarchia, laici clero, basta questo, basta quello. Li abbiamo masticati, ma in fondo senza cambiare le premesse, cioè rimanendo ancora inevitabilmente dentro il modello precedente, no? Come dei bambini che la prima volta in piscina non si staccano dal bordo, no? E sì, pacciocano un po' nell'acqua, fanno un po' di cose, però mai più lontani di 20 cm dal bordo, no? In qualche modo, con il pontificato di Francesco e in qualche modo anche al di là di lui, per tutta una serie di condizioni storiche, si sta avviando una seconda fase di ricezione che non può più essere lessicale, ma che deve essere formale, no? Cioè che deve essere una nuova forma, che significa proprio abbandonare il bordo della piscina, il che ci fa venire i brividi a tutti, anche chi è contento, cioè non solo a chi ha delle remore, delle resistenze ad accettare questo modello. Io sono molto contenta, mi sembra che la direzione è questa, cioè sono proprio anche intellettualmente molto convinta, mi sembra che gli ultimi 20 anni della mia ricerca, della mia passione per la Chiesa vengano riconosciuti, quindi sono proprio contenta, cioè, sono proprio contenta. Con tutto ciò, se ci penso dal punto di vista dell'analisi un po' più razionale e meno emotiva, mi viene male, nel senso che veramente non sappiamo verso dove andiamo, e questa volta non lo sappiamo proprio molto ampiamente, no? E ci va una grande fede e una grande umiltà, cioè ci è richiesta una grande fede e una grande umiltà per rimettere in circolo cambiando le premesse. Faccio un asterisco, una nota a fondo pagina. In questo passaggio credo che uno degli elementi, cioè che c'è sicuramente un elemento di resistenza, cioè di alcuni che cresciuti dentro una certa logica, eccetera, non riescono a darsi pace, ma anche in buona fede, no? Cioè, per il bene della Chiesa sono convinti che non bisognerebbe andare in questa direzione, che si mette a rischio la conservazione dell'Evangelo, che ci sono dei problemi, ci sono delle resistenze innegabili, l'abbiamo visto al Sinodo, si è visto, no? E non va letto in termini di derby Lazio-Roma, sono resistenze reali, no? Poi ci sarà anche chi in malafede, ma non tocca a noi dirlo, ma sono resistenze di chi dice no, ma un momento, ma sia sicuri che il Signore voleva proprio questo, cioè pensateci un attimo, perché se per tanti secoli in fondo questo ha fruttato, no? Quindi ci sono delle resistenze, ma c'è un altro elemento secondo me che può essere estremamente negativo in questa transizione, e che è non le resistenze, ma quelli che io un po' scherzando mi riferisco soprattutto a me, alla mia generazione, ma a me anche personalmente, hanno il rischio di diventare dei reduci, cioè quelli che sono come i colonnelli inglesi rientrati dalle colonie, che siccome hanno fatto una grande battaglia nel momento in cui c'erano grandissime resistenze nel post-concilio, siamo assolutamente in qualche modo congelati intorno a quel modo che abbiamo avuto di recepire il concilio, no? E consideriamo solo alcune questioni da quel punto di vista lì, come se fossimo 50 anni fa. Faccio un esempio concreto perché si capisce subito. La mia prima reazione di fronte a tutto questo parlare di misericordia è stato: ma ragazzi, no, non è la misericordia il centro del cristianesimo, perché la misericordia ha come correlativo il peccato. Cosa facciamo? Torniamo al moralismo? Il centro del cristianesimo è l'amore. E ha detto: ma come? Vaticano II ci ha detto basta da queste logiche, siamo peccatori, torniamo alla questione. In realtà, se uno ci lavora un po' su, come mi è capitato di fare, quello che scopri è che in questo senso è molto più avanti la misericordia, non più indietro, perché di per sé è vero che la misericordia ha come correlativo il peccato, il senso del negativo. Ma in fondo la prima ricezione di Vaticano II ci ha reso tutti troppo ottimisti. Cioè, dato che il centro è l'amore e che tutto funzionava, bastava essere buoni e tutto avrebbe funzionato. Peccato che 50 anni dopo siamo un po' delusi, in mezzo a Vatilix e a tutti gli scandali e alle cose, perché rischiamo di dividere il mondo in buoni e cattivi, noi che all'amore ci crediamo, tutti quelli che sono dei mostri, no? Perché non abbiamo fatto i conti col fatto che il mondo non funziona, che il peccato esiste e che il male c'è in noi e fuori di noi. E mettere al centro la misericordia significa dire: attenzione, certo, il centro è l'amore, ma l'amore non è una faccenda da quattro soldi. L'amore ha come correlativo una grande potenza di male che non attiene ai mostri, attiene a ciascuno di noi, ognuno di noi ai mostri, no? Non attiene solo a qualcuno particolarmente malvagio, attiene a ciascuno di noi. Ognuno di noi potrebbe fare molto male e certe volte forse l'ha fatto, ed è a partire da questo che dobbiamo fare i conti. Non so se riesco a spiegarmi. Io credo che questo è il secondo grande elemento di resistenza di quelli che in qualche modo sono come me, ogni tanto selettivi, no? E dicono: ok, no, questo mi piace, questa situazione, questo nuovo slancio, però in fondo l'avevamo già capito 50 anni fa, come io queste battaglie qua le ho già fatte, no? E non vedono il passaggio, la seconda ricezione, un passaggio in avanti. Fine di questa parte un po' sul motivare. Qualche riflessione in più su cosa vuol dire appunto questa proposizione della misericordia come forma dell'esperienza credente. La misericordia è una strana cosa, primo perché non è un concetto, ma è un'esperienza. Ed è un'esperienza che ha alcune caratteristiche nel libro Sport Pubblicitario, affinché tutti compriate il libro e soprattutto lo leggiate. Nel libro parlo delle sette caratteristiche di questa categoria che è la misericordia, che non sono tanto caratteristiche spirituali, sono proprio caratteristiche di come funziona come parola, come categoria linguistica e dunque come categoria operativa. Per esempio, è uno dei termini perfettamente biunivoci, cioè tu puoi dire fare misericordia o ricevere misericordia, la parola non cambia, può essere usata all'attivo o al passivo senza necessità di cambiare, è sempre la stessa parola perché è perfettamente biunivoca. Questa per dire alcune caratteristiche, questa faccenda della misericordia, che in qualche modo ci mettono di fronte a una esperienza, appunto, non un'esperienza qualsiasi, ma un'esperienza prima di un concetto, e rimettono ordine nella faccenda. I concetti sono a servizio di un'esperienza e non viceversa. In qualche modo, per esempio, ci eravamo già arrivati, no? Se pensate alla catechesi, non si fa più insegnando la dottrina, ma facendo fare delle esperienze, no? Si parla di catechesi esperienziale. Poi alla fine non si sa se è esattamente così, però insomma, ci si prova almeno. Ma il problema è che l'esperienza serve comunque per insegnare qualcosa. Per cui dopo l'esperienza si dice: cosa abbiamo imparato da questa esperienza? Cioè il modello scolastico dottrinale permane. Invece di per sé questa faccenda qua rovescia e dice: no, l'esperienza è un'esperienza, come tale ha sempre un tasso di ambiguità, persone diverse la capiscono in modo diverso, in tempi diversi della nostra vita noi la capiamo in modi diversi, e com'è l'esperienza di volersi bene? Non ci si vuole bene allo stesso modo a 14 anni, a 20, a 40, a 60, non si capiscono le stesse cose, l'esperienza rimane la stessa, ha una sua identità, ma non sapremo dire dove sta quell'identità, perché in realtà poi cambiano molto le cose che costituiscono bene o rischio per quell'esperienza. Quindi prima di tutto la misericordia è un'esperienza, e l'esperienza, almeno così ci dice Papa Francesco, è sostanzialmente l'esperienza che in primis noi riceviamo da parte di Dio, di essere persone che hanno ricevuto misericordia. E in questo senso la misericordia rimette al centro l'idea che l'esperienza cristiana è una buona notizia. Per essere una buona notizia deve essere una notizia, cioè qualcosa che prima non sapevo. Secondo, dovrebbe essere anche buona. Se la questione è solo essere d'accordo con dei contenuti e poi impegnarsi ad applicarli, questa non è una buona notizia, è una maledizione, nel senso che la mia agenda è già abbastanza piena, non ho bisogno di un impegno in più, non c'è nessuna esperienza salvifica. Cioè, lo dico in modo un po' duro, ma perché con le migliori buone intenzioni abbiamo costruito un sistema, una forma, senza rendercene conto, che alla fine nega se stessa. Non spieghiamo ai ragazzi che è un sacramento e un impegno, e poi ci stupiamo che, poiché ci ascoltano, non li fanno più i sacramenti. Ma che scoperta! Se il problema è assumermi un impegno in più, ma perché dovrei? Cioè, c'è una potenza di benedizione che ci siamo persi per strada. No? Allora, la misericordia è un'esperienza, e la misericordia è un'esperienza gratuita che si riceve senza merito, senza impegno, è una benedizione su quel pezzo di vita che ho, che non mi chiede di essere un altro, un'altra cosa, no? Peccatori, prostitute, ciechi, zoppi, no? Tutti i malandati della storia, quando uno è germaggio dice, cioè, incontrava tutti i peggio, ragazzi, cioè gli capitavano tutti i peggio, ma esattamente l'indicativo evangelico è questo, no? Ognuno di noi è cieco, zoppo, peccatore o prostituto da qualche parte. C'ha un pezzo doloroso, dolorante, per qualche motivo, a volte per colpa sua, a volte no. Guardate che ad esempio guardare insieme i vari miracoli dell'Evangelo è molto interessante da questo punto di vista, perché il linguaggio della malattia aiuta gli evangelisti a spiegarci che non è sempre un problema di colpa, E per esempio è molto indicativo che Franceschi nei Vangeli di Gaudio, ma in molti dei suoi discorsi, nel discorso alla Curia, eccetera, anche nel discorso di Firenze, no, nel discorso ai vescovi italiani dell'ultima assemblea CEI, usa tantissimo il linguaggio della malattia, quasi mai il linguaggio della colpa. E non è casuale, cioè non è che dice sai, gli è venuto così, no, cioè è molto calcolata la faccenda. Perché il linguaggio della malattia dice una situazione di bisogno, di ferita, in cui di per sé noi siamo deboli, no? Ci manca qualcosa, poi sta a vedere colpa un po' nostra, probabilmente sì, ci abbiamo messo anche dei cattivi comportamenti, una trascuratezza, però di per sé non è che è proprio del tutto colpa nostra, mai, no? E di fronte a questo però la guarigione è una benedizione, molto chiara, molto precisa. Allora, un'esperienza che è un'esperienza salvifica, cioè che è un'esperienza che parte dal riconoscimento di un bisogno. E come tutti i Vangeli dicono, la vera questione è cioè i cattivi nel Vangelo è una categoria sola, a volte identificata con i farisei, i sadducei, a volte con gli stessi discepoli, per esempio nel Vangelo di Giovanni. I cattivi sono una categoria sola, che sono quelli che si ritengono sani, quelli che pensano di non aver bisogno, no? E questi sono gli unici su cui si dice lì spazio non ce n'è, lì spazio non ce n'è. Tutti gli altri vanno bene, da il giovane ricco che aveva fatto tutto per Benino fino all'adultera, c'è spazio per tutti, non importa quanto grosso uno l'ha combinata. Ma l'unico che non ha spazio è colui che ritiene di non aver bisogno del medico. Questo è un annuncio molto radicale da un certo punto di vista, molto radicale. Quindi un'esperienza che è un'esperienza salvifica, che ha come unica condizione riconoscere la propria condizione di bisogno, la propria povertà. E qui si aggancia molto bene il tema, la questione dell'esperienza del rapporto con i poveri, di perché Francesco dice i poveri sono i nostri maestri. Perché un povero, chi si percepisce povero, è uno che sa che ha bisogno, punto. E in questo sono i nostri, quando dice nei Vangeli ci evangelizzano eccetera eccetera, non perché ci fanno dei discorsi devoti oppure tutta la poesia che si sta scrivendo, che nel 90% dei casi non è tanto vera, no? della gente che è povera ma è tanto serena, è tanto qua e tanto là, non è vero un tubo. Ma il problema è che il povero ci evangelizza non perché ci spiega delle cose, ma ci evangelizza col suo modo di essere, un bisognoso, ci ricorda, è il sacramento vivente del bisogno di ciascuno di noi. Cioè ci insegna come si campa da bisognosi, ma non perché lui è buono, ma perché è così, quella è la sua condizione oggettiva. Non so se riesco a spiegarmi, no? Da questo punto di vista, appunto, la misericordia costruisce un circuito virtuoso. Se noi potessimo imparare a pensare che è credente chi sa di aver ricevuto misericordia e chi dunque prova a fare misericordia, poi sulla dottrina si vede dopo, cambierebbero veramente un po' le carte in tavola. Non so se riesco a spiegarmi. D'altra parte, se pensate a molte delle espressioni che anche giornalisticamente così sono spesso citate di Francesco, cioè la chiesa ospedale da campo, chi sono io per giudicare, cioè, pigliano una logica in questo quadro qua, no? Pigliano una logica, cioè uno comincia a vedere che c'è un disegno, che non è solo la battuta più o meno comunicativa, ma il disegno è molto chiaro. E darci l'indicazione, dire, non so, che la chiesa appunto come ospedale da campo prima ferma le emorragie e poi si discute del tasso di glicemia casomai dopo, cioè rileggete il discorso e con questa chiave, ed è molto chiaro, è assolutamente evidente, non so come. Allora mi sembra che l'operazione che Francesco ci sta proponendo è questa. E terza questione, terza caratteristica, un'esperienza di benedizione, e un'esperienza che in quanto tale non può, ha bisogno di parole, ma non è solo riducibile alle parole, no? Anche nella cosa più semplice del mondo, qualcuno che è un po' giù di morale, noi che tentiamo di consolarlo e che abbiamo il problema di non saper bene cosa dire, ma poi qualcosa devi pur dire se vuoi. Però non c'è mai una parola da sola in quelle situazioni lì, c'è sempre un gesto, una mano sulla spalla, c'è un piccolo atto. È molto chiaro nella storia del cristianesimo che la misericordia è sempre collegata a opere, eh? Le opere di misericordia, con parole spirituali, per dire quello che abbiamo studiato al catechismo, ma cioè la misericordia ha un circuito tra la pratica, la concretezza, i gesti, gli stili, i modi, no? Ed è una faccenda fatta di tanti frammenti, no? Ognuno di noi lo sa a pelle, ci sono certi favori che uno preferisce non ricevere. Nel senso che la storia che c'è con quella persona lì, il modo in cui viene fatto è tale che non è un favore, è uno schiaffone, no? È un'umiliazione. E invece ci sono certe situazioni in cui per una miriade di cose molto piccole, anche un gesto che teoricamente potrebbe umiliarti invece è solo una carezza, no? Perché effettivamente ci sta, no? È retto. No? Allora, la misericordia funziona così, è molto difficile, no? Perché richiede una storia, per il singolo gesto, la singola opera sta se sta in una storia. E la storia è fatta di una quotidianità molto concreta. E c'è un legame continuo tra gesti, stili, atteggiamenti, e parole, pensieri, contenuti, significati, discernimento. Cioè c'è un circuito che non può essere interrotto. Anche in questo Francesco, secondo me, è molto bravo, perché di per sé tutti abbiamo molto evidente che lui ha messo al centro la misericordia, e lui di per sé non ha mai dedicato un tema tutto intero a questo, un discorso tutto intero, un documento tutto intero, ma ha costruito tutta una serie di i suoi gesti, le battute, il modo in cui si rapporta, di cose dalle più concrete a quelle contenutistiche, per cui alla fine il disegno sta venendo fuori chiaro. E la questione è, per esempio, che uno dice, ma avevamo proprio bisogno di un altro giubileo? Adesso onestamente, no? Forse anche no, no? Eppure anche questo invece, dire il giubileo della misericordia significa radicarsi in una pratica molto corporea, molto semplice, che non ha bisogno di grandissime spiegazioni, riflessioni, che tutti possono compiere anche in modo proprio spicciolo, radicata dal punto di vista popolare, non elitaria, no? Non riservata a qualcuno, ma veramente per tutti coloro che lo vogliono, per di più la modalità che è stata scelta dal punto di vista giuridico di concedere questo fatto a tutte le diocesi, cioè è proprio della serie no a ogni elitarismo, anche solo di chi può venire a Roma, chi no, non fa niente, ognuno casina sua, va bene uguale, no? Quindi costringendo in qualche modo tutta la Chiesa a, con grande libertà, ma a passare un anno che comunque si faranno 2000 incontri, 4000 libri, 7000 conferenze, 200 ritiri sulla misericordia, cioè ci tiene tutti al chiodo, no? Poi ci tiene tutti al chiodo in un modo molto libero, perché per esempio tutti sono un po' così perplessi perché non ci sono delle linee guida, no? Cioè le diocesi si diano le linee guida, questo è stato detto, no? E quindi ovviamente sta venendo fuori di tutto, eh? Cioè se leggete le linee guida scoprite, ma questa è proprio l'applicazione del metodo, lasciare il bordo della piscina, non governa lui dal centro la dottrina che deve passare, non ha nessun interesse a fare questo, mette in moto un processo. Il processo è, se tutto il popolo di Dio si mette a ragionare di misericordia, tra il popolo di Dio e lo Spirito Santo qualcosa combinano, forse non era quello che aveva in testa lui, ma qualcosa combinano, qualcosa viene fuori. Non è possibile che un intero popolo di Dio con sincerità si metta a ragionare intorno alla misericordia come sa, come può, come gli viene in mente, con i suoi pastori, e non succede niente. Francesco ha fede abbastanza da non voler governare questo movimento, però guardate che di per sé negli ultimi almeno 30 anni non era mai successo così, e negli ultimi 200 l'accentramento romano era esattamente nella direzione opposta. tutti guardavano quello sopra nella scala gerarchica per capire cosa si doveva dire, no? E infatti l'altro aspetto è che in tutti gli incontri il Papa dice: parlate, dite cosa ne pensate, parlate. Ai vescovi italiani l'ha detto in tutti i modi, a Firenze l'ha ridetto, al sinodo l'ha ridetto, perché esattamente la sua tesi è questa: non è che ognuno deve guardare su, ognuno deve guardare sé, pigliarsi la responsabilità di dire: no, secondo me in questo luogo qua, in questo tempo qua, bisogna far così. E ci avrà di fronte qualcuno che gli dice: sei matto, secondo me non bisogna far così. E bisognerà trovare un modo per cui nelle nostre chiese ci diciamo cosa pensiamo, rimpariamo a discutere, a avere anche delle posizioni diverse, a deciderle teniamo tutti e due, perché vanno bene e possono starci tutti e due, ne teniamo una sola. E questa è un'operazione che ci terrorizza, perché non siamo capaci di farla, non sappiamo come si fa. E quindi io credo che, ad esempio, ha messo in mare sta barca con, come dire, le vele giuste, e però molto curioso di vedere che cosa succederà in questo anno. E io credo che saranno le nostre chiese le prime a aver bisogno di misericordia, nel senso che avremo bisogno di molta pazienza reciproca, di mettere in moto dei processi. Aggiungo solo più due cose, poi mi zittisco. La prima è: vi raccomando, ovviamente immagino che tutti hanno letto Misericordia Brutus, la bolla di indizione, ma vi raccomando invece di leggere anche la lettera applicativa che il Papa ha scritto a Monsignor Fisichella, si trova su internet, per le applicazioni concrete rispetto al Giubileo. È estremamente interessante, più interessante quasi da un certo punto di vista di Misericordia Brutus, che è proprio una bolla ufficiale di indizione, quindi una serie di cose le deve comunque dire. In questa bolla concreta si dice appunto chi può lucrare il Giubileo, come si deve fare, eccetera, no? E si dice che appunto che ci saranno tante porte sante, no? Che le porte sante devono moltiplicarsi, perché l'intera chiesa in qualche modo, e l'ha ridetto dopo gli attentati di Parigi, non è un locale, è una porta. E guardate, questa idea è abbastanza pesante. Anzi, dice, la chiesa è una portinaia che deve tenere la porta aperta. Quando dopo gli attentati di Parigi ha detto in quel discorso: non vogliamo porte blindate nelle chiese, la paura non deve vincere, la chiesa è una porta aperta, perché la chiesa è una portinaia che deve tenere la porta aperta. E questa immagine della porta santa come veramente il luogo in cui si entra e si esce, si passa. Ma sarebbe interessante che ci chiedessimo: si passa da dove verso dove? Qual è la stanza da cui ci muoviamo e per andare in quale altra stanza? Perché 50 anni fa, 100 anni fa si sarebbe detto: ok, si passa dal mondo alla chiesa. Poi forse subito dopo il concilio, negli anni 70, si sarebbe detto: no, si passa dalla chiesa al mondo. E lui però dice un'altra roba, cioè dice: non c'è una stanza che si chiama chiesa, la chiesa è solo la porta, quindi bisogna passare da una parte a un'altra parte. Quale? E qui dico la seconda cosa: la logica della misericordia è la logica di mettersi nei panni dell'altro. Bisogna passare da stare dalla propria parte a stare dalla parte dell'altro. Da questo punto di vista, Francesco si riaggancia a un tema molto tradizionale nella teologia, nella predicazione, nella catechesi, che è quello dell'incarnazione come l'atto della misericordia di Dio. Gesù prende la nostra carne, secondo il cantico di cos'è Filippesi: non considerò un tesoro geloso la sua uguaglianza con Dio, ma umiliò se stesso. Umiliò se stesso, prende. E cioè si è messo nei nostri panni, conservando questa parte fin sulla croce, cioè mettendosi dalla parte del peccato. E dunque si è discusso tanto nel corso dei secoli se era giusto, se non era giusto, le regole della giustizia, l'unico giusto che paga per gli ingiusti, come sarebbe, eh? Ma perché la logica della misericordia è questa qua: mettersi nei panni dell'altro, a partire dalla propria esperienza di bisogno, sapere che c'è sempre un motivo, c'è sempre un bisogno, magari non evidente, magari che l'altro nemmeno sa, che ci si impone da parte dell'altro, guardare il mondo con gli occhi dell'altro è passare una porta, da un'altra parte proprio, no? Esattamente come Gesù che ha lasciato la condizione divina, no? Ecco, queste erano un po' le riflessioni, molte di queste cose le ritrovate nel libro, scritte magari anche un po' meglio. Ancora una parola, veramente l'ultimissima, sul metodo con cui questo libro è nato. Questo libro appunto rappresenta per me una grande gioia, proprio dal punto di vista di quello che diceva prima Paolo. Per me è molto importante cercare di fare una teologia che in qualche modo sia, come dire, convincente per chi ne sa, ma comprensibile o rilevante anche per chi non ne sa, no? Cioè trovo che c'è troppi alberi dell'Amazzonia sono abbattuti per scrivere dei libri che scrivono dei professori perché altri professori li leggano, cioè non vale la pena, soprattutto in teologia, forse in altre discipline ha anche più senso, ma sicuramente in teologia questa cosa qua è un po' insopportabile. E soprattutto io non amo la teologia fatta da soli, fatta a tavolino, in biblioteca, in una pura astrazione. Poi anche lì c'è, probabilmente ci sono alcuni che devono farla e tutti ne usiamo i loro risultati, ma trovo che dovremmo appunto in questa logica di parlarsi, di capirsi, una delle questioni fondamentali è che più riusciamo a non parlare solo delle nostre viscere, ma anche avere un minimo di prospettiva storica, di comprensione più articolata dei problemi, è più probabilmente facile parlarci, no? In questo senso, se abbiamo un po' di teologia, non in senso accademico, ma di comprensione delle cose e di distacco anche di prospettiva storica, siamo in grado di parlarci tra noi senza proprio pigliarci a cazzotti tutte le volte, no? Allora, da questo punto di vista, questo libro a me piace molto perché non doveva essere scritto, cioè io ho fatto un paio di corsi, in particolare un corso a dei monaci, gruppo di monaci con cui lavoro da molti anni su questi temi, e poi ho un altro gruppo di persone adulte, dei corsi abbastanza concentrati. Poi un mese dopo Francesco ha indetto il Giubileo della Misericordia, questi amici hanno tutti letto la bolla di lezione e hanno cominciato a tempestarmi dicendo: no, le cose che hai detto nel corso devi scriverle perché servono tantissima gente, devi farlo. E io gli ho detto no, perché non ho tempo, perché c'è da insegnare, ci sono gli studenti, non c'ho tempo di scrivere. E allora intorno a questa cosa qua è nata un po' un'operazione molto collettiva, cioè molte di queste persone che avevano partecipato al corso hanno trascritto le registrazioni, messo insieme gli appunti, è venuto fuori un minestrone gigantesco su cui poi abbiamo rimesso le mani, io evidentemente ho fatto un mega editing, ma anche un sacco di altre persone, anche studenti, hanno riletto, mi hanno detto cose, hanno commentato, mi hanno segnalato cose da scrivere in nota, eccetera. E alla fine è venuto fuori questa cosa qua, che è uno strano libro di teologia da molti punti di vista, però è veramente un'operazione a tante mani, no? E trovo che in qualche modo appunto dovremmo tutti abituarci un po' ad andare verso forme nuove del fare le cose, no? Forme che forse non siamo abituati, no? Per cui uno da un libro di teologia si aspetta alcune cose, un certo genere letterario, una certa procedura di scrittura, e invece no, è un altro, no? Poi magari è brutto lo stesso, cioè è un'altra procedura, uno lo legge e dice non mi convince, ma va bene, ci sta. Ma di per sé imparare a mettere in moto altri processi, no? Allora, nel mio piccolo mi fa piacere che per spiegare queste cose è un altro processo che si è messo in moto, no? Non è un processo un po' classico da un certo punto di vista. E credo che di per sé la cosa che mi piacerebbe molto è che chi legge questo libro potesse, laddove e nel luogo in cui vive, con i compagni di strada che ha, mettere in moto altri processi, cioè farsi venire un'idea per cui un altro processo si mette in movimento, no? Questo trovo che sarebbe la cosa più, il frutto più utile di una cosa di questo genere, no? Qui il problema non è discutere se Francesco ha torto ragione, ci piace o non ci piace, no? Ma quello che Francesco sta chiedendo alle chiese è che le chiese riprendano la loro soggettività, cioè siano in grado a tutti i livelli, della parrocchia, le diocesi, eccetera, di dire: ok, noi siamo qui, noi siamo questi, siamo questa porzione del popolo di Dio, stiamo discutendo di queste cose, pensiamo questo rispetto al nostro territorio, facciamo questo, questa è la nostra realtà, il nostro rapporto ai poveri è questo, e dunque domani faremo questo, no? E poi se qualcuno pensa che sbagliamo ce lo dica e lo ascolteremo, penseremo e proveremo a capire meglio cosa si può fare, no? Parlato troppissimo, ma pazienza.